Sono le 16:32, ancora benvenuti e buonasera da Emanuela Campanile, dallo staff tecnico e di regia, Lulu Fantini e Vincenzo Proto, e il secondo ospite di oggi è Marco Dotti, giornalista del mensile Vita.it ed esperto di social policy e del problema del gioco d'azzardo, dell'azzardo in generale. Allora, Dotti, benvenuto e grazie ovviamente.
Grazie a voi, grazie per l'invito.
Nella prima parte di Al di là della notizia, dialoghi e racconti, l'ospite era Andrea Giussani, presidente della Fondazione del Banco Alimentare. Abbiamo parlato di povertà economica che spesso copre la povertà umana e viceversa. E a proposito di povertà, parliamo di gioco d'azzardo e della sua architettura, che sembra, come dire, basarsi su un immenso progetto dell'inganno. Allora, Dotti, ad oggi che cosa possiamo dire di questa società così evoluta che nel XXI secolo crede ancora all'oroscopo e crede in modo quasi ossessivo alla fortuna, alla dea bendata?
Ma sembra quasi avverarsi una delle profezie dell'economista John Maynard Keynes, che diceva che quando l'economia di un paese diventa simile a una bisca, allora le cose si mettono davvero male. E queste parole di Keynes, che sono degli anni 20, della fine degli anni 20, oggi diventano ancor più vere, perché questa diseconomia, questa finanziarizzazione radicale che l'azzardo veicola, oggi passa attraverso soprattutto i dispositivi tecnologici, quindi attraverso la tecnica, cioè crea quindi quella struttura d'inganno che per esempio Papa Francesco poche settimane fa ha definito un idolo, proprio parlando del gioco d'azzardo. Il denaro è un idolo, l'azzardo è un idolo, e come tale chiede sacrifici, devozione assoluta, produzione di povertà e asservimento. E il progetto azzardo, chiamiamolo così, non nasce da sé, ha dietro dei saperi tecnici, scientifici, neurocognitivi messi al servizio di cose, dello sfruttamento dell'umano, e quello che noi vediamo sui territori, nella vita quotidianamente, è solo purtroppo l'effetto di questo grande e devastante progetto.
Di questo bluff alla fine, Dotti, siamo dunque di fronte al gioco che viene spogliato completamente, denudato della sua componente di spontaneità e di gratuità.
Certamente, e anche di festa. Il gioco, non solo la parola, ma il concetto di gioco è molto importante. Pensiamo semplicemente al fatto che col gioco ci si rapporta all'altro, ci si diverte, ci si relaziona, c'è uno scambio, c'è una interrelazione. Oggi questo elemento non solo è spogliato, come diceva lei, della struttura, della natura, delle componenti del gioco, ma è addirittura corrotto, pervertito. Cioè noi parliamo di gioco, ma questo è esattamente il contrario del gioco. È un gioco triste, cioè i giocatori non si relazionano tra loro, anzi ormai è un gioco che si gioca, tra virgolette, in solitudine, davanti a una slot machine, davanti a uno schermo, e non c'è più la relazione con l'altro. Sembra avverarsi quanto diceva San Tommaso nei confronti appunto di alcune degenerazioni dell'azzardo anche del suo tempo, quando parlava di homo incurvatus in se ipso, cioè l'uomo quasi ripiegato su di sé, incapace di vedere, di alzare lo sguardo per vedere l'altro e per vedere quell'altro più grande appunto dell'altro. Non a caso sempre Papa Francesco ha parlato del gioco d'azzardo come del surrogato della vita eterna. Sono parole importanti che colgono il punto. E tra l'altro ci sono anche due economisti, Akerlof e Schiller, due premi Nobel, che recentemente hanno proprio definito l'economia dell'azzardo un'economia dell'inganno, che sta però corrodendo tutta l'economia.
Corrode l'economia, ma corrode anche la percezione che una persona ha di sé nei confronti dell'altro. Possiamo dire che c'è quasi una mutazione genetica.
E certamente, perché questo uomo, donne o ragazzi incurvati, piegati, sono qual è il mondo nel quale stanno? È un mondo quasi senza orizzonte. Allora, pensiamo a una cosa, i giochi sono giochi che spesso prevedono quelli normali, quelli nostri, no? Ma anche una partita a dama prevede una interazione strategica, termine che sembra complesso, ma significa che ci si rapporta con l'altro, con la sua intelligenza, con la sua capacità. Da questi nuovi, tra virgolette, giochi, sia d'azzardo che quelli elettronici su schermo, l'altro scompare. E se scompare l'altro, sostanzialmente l'io dilaga, c'è una espansione infinita dell'ego che sembra non avere limiti. In realtà i limiti ci sono, ma è l'illusione in cui viene catapultato l'individuo, quello di non avere limiti, per quello che improvvisamente, se sentiamo le storie di ex giocatori, ex giocatrici, mi sono accorto all'improvviso, è come se mi fossi risvegliato dopo 10 anni, mi sono trovato indebitato, senza più relazioni, senza più niente, e l'altro scompare da questo orizzonte. Sono pseudomondi, non sono mondi, questo è il dramma, e c'è proprio una mutazione, direi, antropologica, come diceva lei.
Allora, una mutazione antropologica e una manipolazione anche delle relazioni sociali che si basano su un'etica condivisa. Quindi questo business, questa architettura così distorta, le diceva, incide persino su e quindi manipola neuroscienze, biomarketing. Possiamo fare così un po' di ordine, mettere bene i puntini sulle i?
Certamente, perché dietro questo business, che è un azzardo di massa mediato dalla tecnologia,
quindi cellularino e giochetto stupido, e tu stai due ore e poi all'improvviso dici: oddio, dovevo scendere alla fermata prima.
Sia quello che le slot machine da bar o altre, però anche quel giochino che sembra innocuo e in realtà comporta, non è nemmeno gratuito, perché noi cediamo i nostri dati, cediamo la nostra attenzione, che è una delle merci, tra virgolette, merci più importanti. Pensi che c'è un ramo dell'economia che si chiama economia dell'attenzione, che studia come captare l'attenzione, cediamo i dati, e tra l'altro per evitare la noia, perché questi giochini spesso producono noia, si deve accedere a dei livelli superiori e lì bisogna pagare. E poi all'improvviso ci dimentichiamo della persona che è accanto a noi. Quante volte capita, non sulla fermata se va bene, ma l'incidente stradale, ci si dimentica il bambino in macchina. Sono cose che possono capitare a tutti. Perché? Perché il sistema è proprio congegnato per questo, è congegnato per far perdere l'attenzione, per metterla a profitto altrove. Allora, come fa a catturare, a succhiare, a vampirizzare, direi, l'attenzione? Attraverso studi, si studiano i colori, i suoni, la musichetta, il disegnino, sembra tutto ingenuo, è tutto molto calcolato. Diciamo che questa industria, quella per esempio dei giochetti sui videogiochi, si chiamano casual games, è un'industria che muove sui 7 miliardi di dollari l'anno complessivamente nel mondo, e ha saputo fare quello che noi fuori spesso abbiamo tanta difficoltà a fare, cioè far dialogare i saperi, appunto le neuroscienze, la psicologia, eccetera. Chiaramente loro,
cioè lei dice, si mettono insieme per studiare il modo migliore per
non per produrre valore nella relazione, per il legame sociale,
per ingabbiarci il cervello.
Per ingabbiarsi il cervello e produrre profitti. Oggi i grandi profitti si fanno ad esempio sui dati, e quindi mentre noi giochiamo lì diamo i nostri dati sostanzialmente, perché capiscono che noi stiamo attaccati 10 ore su 11 e cercano di farci stare anche l'undicesima. Quindi il punto che cos'è? Siamo davanti a un capitalismo finanziario che ha delle strutture molto intelligenti ed è capace di mettere a suo vantaggio anche quelle scoperte che in realtà una società più ordinata e coerente, con dei dettami non solo etici ma anche di sopravvivenza, dovrebbe mettere a vantaggio del legame sociale.
Mi interessa molto questo cambiamento antropologico, quindi in qualche modo mutiamo senza rendercene conto, non siamo immuni da questa architettura realizzata e costruita ad hoc con un insieme di saperi, come ci spiegava lei, E l'illusione che ci rimane è quella di essere assolutamente indipendenti comunque, di essere distaccati da, non stiamo parlando del giocatore che rimane davanti alla slot machine 3 ore, ma di chi ha sempre il cellulare in mano, ma siamo tutti noi così, insomma.
Certo, ma il principio è lo stesso sia per, diciamo, il gioco d'azzardo di massa hard, cioè quello della slot, che quello del cellulare, che per certi dispositivi e per certe forme di acquisto. Uno studioso di neuromarketing, che sostanzialmente è il marketing commerciale che mette a profitto le nuove scienze, parla di aggancio, di gancio, Uckert dice, cioè ormai bisogna catturare. Quando è che siamo catturati? Quando, ad esempio, sentiamo l'impulso irrefrenabile, ce ne accorgiamo dopo, la nostra consapevolezza arriva dopo, ad esempio, di tirare fuori il telefonino di tasca, non perché squilla o perché qualcuno ci sta mandando un messaggio, ma perché dobbiamo controllarlo ogni 5 minuti, ogni 2 minuti, ogni 3 secondi. Allora dice questo studioso Neil Eyal, e si chiama Eyal, dice, allora lì noi abbiamo assunto su di noi un'abitudine senza che questa abitudine passasse dal livello della coscienza. È proprio questo che viene prodotto oggi nell'industria finanziaria applicata a quello che chiamano il gaming o alla gamification, bruttissimo termine, ma che significa utilizzare gli elementi del gioco per vendere qualsiasi cosa. Cioè, cosa producono? Producono abitudini, e queste abitudini non passano dal livello della coscienza, lo sanno benissimo. Quindi cosa producono? Producono dei soggetti, degli individui, delle persone sempre meno consapevoli, sempre meno responsabili, ma sempre più illuse di essere libere e consapevoli.
Fa impazzire il fatto che si realizzi questo processo attraverso un'illusione, che è quella di essere liberi. È ludocrazia, per usare un termine che tra l'altro, di cui lei tra l'altro parla in alcuni dei suoi libri. Cito per esempio il calcolo dei dadi, azzardo e vita quotidiana, non a caso. Come... Prego.
No, ma ne parlo sia nei libri, anche abbiamo anche questo numero speciale della rivista Vita dedicata proprio a questo tema importante, ma l'azzardo e vita quotidiana partivo da un elemento tempo molto conosciuto. I soldati che si giocano la tunica di Cristo ai dadi sotto la croce, no? Prendiamo quel bellissimo quadro di Mantegna in cui ci fa vedere mentre si giocano la tunica di Cristo, di un Cristo morente sulla croce. Cosa fanno? In quel momento loro non hanno lo sguardo verso chi soffre, non hanno lo sguardo verso il mondo, sono completamente, completamente ripiegati. Ecco, oggi questa incapacità di guardare l'altro è stata messa davvero a profitto e valore da un sistema che riesce in qualche modo a farci sentire insieme ma soli. Ecco, questo è il dramma. Come se ne esce e perché è importante non sottovalutare, ad esempio, quello che ha detto Papa Francesco quando ha parlato della struttura dell'idolo? Perché l'idolo è proprio colui che ci dà l'illusione che i nostri sacrifici nei suoi confronti siano sacrifici per la libertà, per la verità, per la dignità, per tutte queste cose. Ma l'idolo all'interno è una struttura vuota, è un surrogato appunto della vita eterna. Non a caso un progetto famoso di con tanto di copyright e di brevetti per la produzione di slot machine negli Stati Uniti si chiamava Progetto Dio. È incredibile, è quasi autoironico, quasi ironico, ma in realtà qua non, nulla è lasciato a caso.
E non c'è niente da ridere poi dall'altro.
No, noi non ridiamo affatto. Come se ne esce, secondo me, perché vorrei dare una parola di speranza, proprio lavorando sul legame sociale, capendo là dove loro colpiscono e allora creando reti, non reti che catturano, ma reti che uniscono. Essere insieme, ma non soli.
Quindi il percorso della consapevolezza non fatto da soli, ma insieme. Una sorta di cordata, ecco.
È fondamentale nella forma più semplice, dalla conversazione alla riflessione, al ragionamento, ai momenti di pausa. Tutto quello che oggi viene messo come un disvalore nella nostra società. Non si può più essere tristi, non si può avere un lutto, non si può quasi nemmeno gioire, non si può neanche fermarsi, non si può avere un momento, un tempo vuoto.
Guarda, quindi la sovversione, scusi se la interrompo, la sovversione dell'etica pubblica, come dice lei.
Sì, è una sovversione di una finta etica pubblica e di una vera etica, cioè un'etica in cui, che ridefinisce il nostro ruolo nel mondo. Oggi i casual games, quei giochetti sui telefonini di cui abbiamo parlato prima, cos'è che sono? Cioè sono quei giochetti che uno gioca quando ha i tempi morti, mentre aspetta un autobus, al treno. Bisogna invece rimparare ad avere i tempi morti, perché non sono morti, sono tempi di vita, di riflessione, spazi aperti all'altro. Si guarda in giro, si scopre il volto dell'altro. Ecco, queste piccole cose oggi sono in realtà dei veri gesti rivoluzionari. Cioè sono queste le cose che più teme questo sistema congegnato così per renderci realmente non cittadini ma individui sempre più monadi dalle finestre chiuse, diceva qualcuno, diceva Leibniz. Noi dobbiamo essere non monadi ma individui dalle finestre aperte, dalle finestre ci deve entrare la luce e l'aria. E oggi questa è una battaglia capitale, perché l'azzardo o il gaming generalizzato non riguarda poche persone, riguarda tutti e riguarda la corruzione di un elemento fondamentale dell'umano che è il gioco e che è la festa.
E che è crescita poi alla fine, è scoperta del mondo, no? Lo dicono da sempre i più grandi educatori. Incredibile come ci si possa liberare da queste catene insieme e come l'azzardo, come questa architettura del gioco d'azzardo ci incateni globalmente, ci incateni tutti. Strano, vero? Cioè paradossale.
Ma è paradossale, ma è un'inevitabile conseguenza di come si è configurato un sistema che ha come unico valore quello di produrre continuamente denaro, di incorrere continuamente denaro, e alla fine il denaro, questo lo diceva già esattamente qua di 1900 Georg Simmel, il grande sociologo, nella sua filosofia del denaro, il denaro è come un solvente, ovunque si posa corrode. E se noi inseguiamo continuamente il denaro come un fine, mai con un mezzo, e l'economia diventa essenzialmente manutenzione del denaro, queste sono le conseguenze, ma sono conseguenze diseconomiche, perché nel concetto stesso di economia c'è questa parola, c'è la parola regola, nomos, ma c'è anche la parola oikos, che oikos è non solo la casa, ma la parte più intima della casa, ma non è quella dove uno sta solo, era probabilmente, si ritiene, la parte dove si divideva il cibo. La parte più intima era la parte dell'accoglienza, e dove tutto era diviso in base a giustizia, non in base a mero formalismo. Questo è il punto, cioè l'economia è questa cosa qui, non è solo numeri. L'azzardo oggi e il gaming in generale sono una, come dire, forma particolarmente accelerata del capitalismo finanziario attuale, che spazza via anche questo. Per esempio Akerlof e Schiller, i due grandi premi Nobel, hanno studiato il bolle finanziario, lo dicono, cioè l'azzardo, il casino capitalismo, come lo chiamano loro, il capitalismo da casino, mina anche le strutture stesse del mercato, certo. Mina lo scambio perché mina la relazione.
Dotti, cioè, chiudiamo con due immagini, due quadri, quello del Mantegna e poi uno di Van Gogh. Abbiamo parlato, però, per far veramente passare il messaggio, imprimiamo quello che abbiamo voluto dire con le firme di due grandi pittori.
Ma certamente, perché la grande letteratura, la grande pittura, insomma, ha riflettuto da sempre su questo. E questo c'è questo quadro di Van Gogh molto bello e triste, ma importante, che si chiama La Lotteria di Stato. E questi umili, questi contadini, dopo essere stati curvi sui campi per raccogliere patate, si accalcano davanti a una porticina per comprare il biglietto, che è sostanzialmente la cambiale per la loro speranza, ma una cambiale tradita fin dall'origine. Van Gogh quindi lì è lucidissimo, lucidissimo nel farcelo capire. E poi c'è questo quadro dalla Palla di San Zeno del Mantegna, che ci riporta al messaggio appunto evangelico, dei soldati che si giocano ai dadi la tunica indivisibile, il chiton di Cristo. E che cosa fanno? Si giocano quella parte di mondo che non riescono più a vedere, non vedono l'uomo che soffre davanti a loro, non vedono le donne che piangono, non vedono più il mondo, e alla fine che cosa rimane del mondo se non abbiamo lo sguardo rivolto verso l'altro e verso l'alto? Se rimane un'immensa produzione di sfruttamento di sé e dell'altro. Ecco, però i due pittori ci fanno capire che c'è appunto la possibilità di uscirne con uno sguardo che è appunto il loro. Quando intellettuali, uomini liberi, donne di pensiero, d'azione, si mettono a riflettere su questo, per esempio Van Gogh e Mantegna hanno riflettuto anche su questi elementi, pensiamo appunto alla Lotteria di Stato, vi ho detto, un testo, è un quadro di una lucidità critica esemplare, ecco, allora noi diciamo che c'è anche un altro sguardo, che è uno sguardo che non ha solo una pars destruens, ma ha una pars construens. Perché? Perché capisce che ciò che intacca il legame sociale va indicato e va in qualche modo messo davanti alle proprie responsabilità, che anche noi un giorno saremo chiamati alle nostre.